Buongiorno a Stefano Talone con il suo primo romanzo Sbirri e culi caldi.
Buongiorno.
Eccoci qui. Applausi, applausi a scena aperta, perché noi amiamo gli scrittori e amiamo i thriller, insomma, cioè ci sono tutti gli ingredienti per una bella chiacchierata, caro Stefano. Allora, diciamo, noi siamo qui anche in diretta video qui a Radio Città Aperta per parlare un po' del tuo primo e nuovo romanzo, che è un giallo ambientato, abbiamo detto, nella Londra multietnica. Come è nato questo romanzo? Raccontaci un po' la genesi di Sbirri e culi caldi.
Allora, innanzitutto grazie, è molto bello essere qui oggi, grazie dell'invito, Ludovica. Beh, come è nato? Io ho vissuto a Londra per un periodo della mia vita, ci ho lavorato e ero molto interessato, molto affascinato dal, come si può dire, il sostrato multietnico che c'era in una grande città come Londra. Lo possiamo trovare anche a Roma, anche a Milano, ma a Londra è veramente grande, enorme, dilagante. Ci sono intere periferie come appunto Lewisham, che è uno dei più grandi distretti urbani di Londra, dove appunto vivono centinaia di migliaia di persone che vengono da altri paesi e cercano di portare avanti la loro vita. Ero anche molto affascinato dall'islamismo cosiddetto salafita, quindi di matrice islamica, che nel corso degli anni a Londra, come abbiamo visto nelle prime pagine dei giornali e come purtroppo abbiamo visto, insomma, negli ultimi periodi, è stato sempre una top line per gli inglesi, ma anche in Europa, perché ha portato grandi stragi. Io ero molto affascinato da questo discorso, ecco, da questo miscuglio. Ero molto affascinato soprattutto dall'idea che dei ragazzi, perché molto spesso si tratta di ragazzi, molto spesso si parla di seconde generazioni, quindi non sono immigrati che sono arrivati con l'idea di mettere una bomba, ma sono persone cresciute nel Regno Unito, decidano di fare una loro rivoluzione più o meno solitaria e di farsi esplodere. Essendo stato molto affascinato da questo, e dal 2001 in poi è diventato un po' un discorso fondamentale in tutto l'Occidente, ho cercato di mettere in piedi un noir che fosse divertente e credibile.
Certo, senti Stefano, e quindi tu per quanto tempo hai vissuto a Londra, più o meno un periodo lungo, recente?
L'ultimo periodo ci ho vissuto 6 mesi ed è stato il periodo in cui ho scritto questo libro.
Mm-hmm. E diciamo, tu hai fatto anche un grande lavoro di documentazione, perché hai voluto sapere un po' di prima mano come funzionino le indagini antiterrorismo. Che cosa hai fatto per fare questa esperienza, per appunto sapere bene come si svolgono queste indagini?
Beh, è un romanzo, quindi ho pensato, se devo scrivere scemenze, che siano scemenze quantomeno
documentate.
Quindi sono andato niente meno che al distretto di polizia più vicino che avevo a casa, che è il distretto di Lewisham, e con una serie di email, mi sono bastate 3 email, ho avuto la consulenza di Scotland Yard, di un senior inspector, che si chiama Graham Pearce, che saluto calorosamente, anche se non ci sente, però che saluto calorosamente, che è niente meno che uno scrittore mancato.
Fantastico.
Ci siamo trovati seduti insieme in questo piccolo angolo di una questura e lui mi diceva, sai che io ho scritto un romanzo che nessuno vuole pubblicare? Sui gladiatori a Roma,
ma
ambientato. Io ho detto, vabbè, questo è il destino che ha voluto che ci incontrassimo. E lui con molta pazienza mi ha spiegato prima di tutto come funzionano le procedure interne della polizia. La polizia inglese ha molte procedure, molto più di quelle italiane.
Ah, vedi, non l'avrei detto, perché uno pensa sempre un po' al mondo anglosassone come al, come dire, un mondo pragmatico, no? Dove comunque magari si possono saltare dei passaggi pur di arrivare all'obiettivo. E invece tu ci dici una cosa diversa.
No, assolutamente.
È interessante.
No. Sono molto proceduralizzati, ci sono delle procedure per qualunque tipo di cosa. E infatti gli inglesi sono ossessionati dalla burocrazia tanto quanto noi italiani,
vedi?
Anche se non si direbbe.
Si impara sempre qualcosa, ecco.
E da lì poi siamo scesi in più nel dettaglio, affrontando appunto quali potevano essere le possibili aree da descrivere in cui ambientare la storia. Lewisham era il setting perfetto, quartiere grande, multietnico, con tutta una serie di servizi nati e cresciuti appunto sul fatto che è un grande quartiere multietnico e su una polizia che si è plasmata per il controllo del territorio su un quartiere tale. La polizia di Chelsea, per dire, o di South Kensington è sicuramente molto diversa dalla polizia, dai servizi di sorveglianza che ci sono agli Wisham.
Certo, certo. E quindi tu ti sei messo un po' alle calcagna di questi poliziotti e hai cercato di carpire un po' i loro segreti. Hai avuto qualche sorpresa? Cioè, ci sono state delle cose che ti hanno lasciato un po', come dire, nel positivo o nel negativo, diplomaticamente? Hai avuto sorprese?
Innanzitutto il tè con latte, assolutamente. Ogni volta che mi presentavo, in nessun modo c'era verso di avere un caffè, anche lungo, mi sarei accontentato. C'era la tazza di tè con il latte.
Questo è fantastico, cioè io ci andrei apposta solo per quello.
Assolutamente,
cioè,
assolutamente.
Sono un amante del tè, delle tradizioni British, quindi insomma per me è un invito a nozze.
Assolutamente. Ero poi nella questura più grande d'Europa, ci tenevano a sottolinearlo, io non ne ho la minima idea se sia vero, ma ogni volta che entravo sembrava come la prima volta, mi dicevano: sai che è grande quanto 3 campi da calcio? Sai che ci hanno detto che è la questura più grande d'Europa.
Gli era partita così la competizione con gli altri.
Erano parecchio. Posso dire dell'esperienza e dei vari incontri che abbiamo fatto è che sono stati prima di tutto incontri molto formali, ecco, non aspettiamoci incontri informali in cui c'era una chiacchierata, erano incontri molto formali di spiegazione del contesto, di spiegazione dei ruoli dei singoli ufficiali, che sono abbastanza diversi da quelli italiani, e dei ruoli anche dei vari organi di sicurezza, perché c'è il controterrorismo, che è più o meno la nostra Digos, cioè ci sta la polizia territoriale, la Met Police, la polizia metropolitana. E poi da lì siamo entrati un po' più, come dicevo, nel dettaglio, affrontando anche le storie. Lewisham ha una grande storia e tradizione, se vogliamo, di traffico di stupefacenti, soprattutto legato a nordafricani. Io cercavo di intuire, di capire dalle parole di questi ispettori che incontravo quale poteva essere il lato umano di tutta questa vicenda, quindi insomma ho voluto dare ad esempio il titolo Sbirri e culi caldi perché, bene, ho incontrato gli sbirri, però loro avevano sempre un'accezione un po' lievemente dispregiativa verso le persone che si facevano saltare in aria, quindi non ne parlavano come culi caldi, però poco ci mancava, quindi...
Ma quindi è un termine che hai inventato un po' tu, questo qui, perché io ho fatto una ricerca, infatti in tutti i glossari del gergo della polizia non ho trovato nulla, infatti ti volevo dire, ma da dove viene? In inglese come lo diresti? Non c'è.
Non esiste un
ecco
nome
fatto.
Simile.
E quindi insomma è un titolo creativo hai voluto dare a questo giallo.
Assolutamente, un titolo creativo, come dicevo sono scemenze ma voglio che siano validate da un'esperienza, e l'esperienza è stata molteplici incontri ho avuto con la polizia metropolitana di Lewisham, laddove sentivo questa lieve sfumatura di distanza, se volete anche di razzismo, questa lieve sfumatura di mettiamo dei paletti tra noi e loro, questi ragazzi che non sanno che fine fare, che molto spesso non lo sanno manco loro cosa cercano dalla vita, che però a noi ci creano dei gravissimi problemi di sicurezza, soprattutto perché non li riescono a tracciare.
Certo, certo. Allora, fermiamoci un secondo e ascoltiamo un po' di musica. Per adesso un brano scelto da me, i Damned, una band molto, molto amata, molto conosciuta, con questo The Spider and the Fly. E poi ci ascoltiamo anche le tue scelte musicali collegate al tuo libro Sbirri e culi caldi. Quindi ecco The Spider and the Fly.
I've been watching you, talking to you in my head. Come to adore you, I don't know how. You keep me alive through these frozen hours. The web is woven, I want you now. I've been watching you, I want you now.
The Spider and the Fly, perché in fondo poi appunto queste storie sono anche un po' le storie di ragnatele, no? Ragnatele informatiche o ragnatele di tipo appunto come un'inchiesta che si ramifica, che va a cercare i contatti di tutti con tutti. Ecco, qual è il ruolo delle nuove tecnologie nel metodo investigativo che tu hai potuto vedere con i tuoi occhi della polizia inglese?
Ottima domanda. Il problema fondamentale delle polizie oggi, mi permetto di dire delle polizie occidentali,
di tutte, certo.
Sì, possiamo dire di sì. Insomma, la polizia britannica è una delle più importanti e sviluppate in Europa. Il problema fondamentale è la gestione della complessità delle informazioni che ingoiano. Oggi come oggi sono in grado di ingoiare con sistemi informatici più o meno sofisticati una serie di informazioni importantissime sul territorio. Il problema poi è la lavorazione di queste informazioni. Tutt'oggi c'è una guerra all'interno della polizia britannica, secondo me all'interno di tutte le polizie, una guerra su in che modo dobbiamo gestire queste informazioni che abbiamo. Deve essere ancora l'essere umano a farlo oppure l'algoritmo? Beh, c'è una guerra. Io, Graham Pearce, appunto l'ispettore che mi ha seguito, lui era fermamente convinto che dovessero essere gli esseri umani poi a gestire le informazioni. Quindi le macchine assorbono tutte le informazioni, che può essere un tweet, un messaggio.
Esatto, certo, i social molto,
no? I social vengono tracciati ormai. Poi l'Inghilterra ha proprio un centro che si prende tantissimi soldi ogni anno, che è adibito a questo, un po' l'NSA inglese, dove inizia appunto il romanzo. Il problema fondamentale è questo. Altri invece sono convinti che le nuove tecnologie faranno tutto da solo, quindi ci sarà un algoritmo che è in grado di incrociare un tweet che tu hai mandato piuttosto che il tuo conto in banca, di unirli e considerarti
un potenziale terrorista. Un potenziale, non so, truffatore. Però il problema è che appunto a volte le macchine non capiscono il contesto e quindi insomma, e poi c'è anche il discorso della privacy, quindi apriamo un po' un vaso di Pandora in questo senso. Però è vero che molto spesso le indagini possono partire da un tweet strano, da un qualcosa che poi va interpretato, no? Io poi, come dicevo prima ai nostri spettatori nel video, non amo parlare delle trame, perché secondo me la trama non è una cosa di cui parlare quando si parla con un autore. Ci sono mille altre cose più importanti, e poi la trama, uno poi ci si addentra quando legge il libro. Però insomma, Twitter o Facebook sono spesso delle finestre aperte sulla nostra vita, sulla nostra intimità, e forse è un'occasione buona anche questa per dire alla gente: non condividete proprio sempre di tutto, di più sulla vostra vita, perché può essere utilizzata, può essere male interpretata, no? Cioè, gli errori poi li fanno gli esseri umani, figuriamoci, i computer li fanno, i software possono fare errori, no?
Assolutamente sì. Raffaele Pantucci, che è un grande studioso dell'argomento del terrorismo in UK, è un italiano ma vive in Inghilterra da tantissimi anni, ha scritto un libro molto bello, We Love Dead as You Love Life, e noi amiamo la morte come voi amate la vita, in cui parla molto dei vari, come dire, attentatori da tastiera, appunto di persone che sempre di seconda generazione, poi scovati più o meno dalla polizia, che comunque su Twitter soprattutto si sono divertiti a scatenare il terrore più volte nel Regno Unito. Quindi sì, assolutamente sì, è un tema importante. I social lo sono tantissimo.
Certo, sono tantissimo. Noi appunto a volte non ne siamo completamente consapevoli. E, senti Stefano, a questo punto io direi di ascoltarci uno dei brani che tu ci hai consigliato, perché si parla anche di musica nel libro. Allora io direi intanto ascoltiamocelo e poi ci dirai come mai hai scelto anche di nominare i Jamiroquai. Ci andiamo ad ascoltare questa Emergency on Planet Earth, che è anche un po' forse un titolo che ci parla del periodo che passiamo in questo momento. Quindi ascoltiamoci Jamiroquai in diretta su Radio Città Aperta.
I'm
Emergency on Planet Earth. Noi siamo sempre qui in studio con Stefano Talone, anche in diretta video. Mi vedete che muovo tante cose, ecco, ogni cosa ha un suo perché. Non sono pazza, non parlo da sola, perché parlo un po' con chi segue la diretta video solo su Facebook, parlo anche al computer, ne ho parecchi qui da gestire. Allora, torniamo a noi, parlavamo di tecnologia, adesso però parliamo un po' dei protagonisti, no? Perché ci sono due poliziotti, due inquirenti che sono molto diversi tra loro, Victor e Oliver. Allora, in che cosa rappresentano? Due facce della stessa medaglia o due modi di vivere una professione che è durissima, diciamolo, perché lavorare per le forze dell'ordine è un lavoro molto 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 tosto e che spesso da fuori non si comprende.
Assolutamente sì, lo è. Sono due facce della stessa medaglia, se vogliamo, due modi di interpretare il lavoro diverso. Io parto sempre dai personaggi, non parto mai dalla trama. Mi piace raccontare storie di personaggi, quindi ambientazioni e personaggi. La trama viene fuori da sé. Avevo in testa questi due ispettori, uno appunto della polizia locale, quindi immaginatevi lo sbirro locale di quartiere, dall'altra invece un funzionario burocratico che è più in alto, quindi un ispettore capo dell'antiterrorismo, che ripeto un po' come la nostra DICOS, che appunto analizza informazioni, fa una ricerca un po' più dall'alto. Insieme devono scovare il cattivo. Hanno due modi diversi di interpretare il lavoro, due modi: uno, quello di appunto Oliver, più territoriale, più dall'alto, più calato dal controterrorismo, quindi ricerca a largo spettro su tutta la nazione, l'uso appunto di tecnologie importanti, e dall'altra invece abbiamo una ricerca più sul campo, più Oliver Gell, appunto più da sbirro di quartiere che conosce le abitudini e le usanze del proprio quartiere. Si troveranno spesso in disaccordo, così come oggi si trova in disaccordo la Polizia Metropolitana di Londra, laddove si trova a dover investigare, ad esempio, come sul folle che si è lanciato ad alta velocità con la macchina a London Bridge, piuttosto a Westminster, piuttosto che appunto London Bridge, o sull'assassinio di Cox, la giovanissima deputata laburista uccisa, certo, da un nazionalista britannico.
Certo, certo. Senti, e ci sono discussioni però anche per quello che riguarda la musica, appunto, quindi torniamo al brano che abbiamo appena ascoltato, Jamiroquai. Perché si parla di questa band nel libro?
Spero che non me ne voglia chi è esperto di musica, e anzi chiedo già perdono. Io sono un grande appassionato di musica britannica, l'ascolto tantissimo. Bene. Ci sono cresciuto, ovviamente, anche per l'età che ho, gli anni 90, insomma, sono stati parecchio permeati dalla musica inglese. E a un certo punto era un periodo in cui scrivevo e ascoltavo sempre musica dei primi anni 90, quindi poi non musica così indipendente, ma comunque vada, appunto, mi ascoltavo Jamiroquai, mi ascoltavo i Blur, eccetera eccetera, anche grandi classici pop inglesi, insomma gli Oasis, ovviamente. E quindi è iniziata dentro di me una discussione su come si era passati dalla musica degli anni 80 britannica alla musica più anni 90, più il Britpop famoso, no? E quindi ho cercato di mettere questa cosa, di trasferire questa cosa nel libro. Ovviamente non parlano due ispettori, quindi insomma non ne sanno nulla tanto quanto me di musica, però era interessante scandagliare questa parte così importante dell'Inghilterra, la musica.
Ma assolutamente, guarda, qua sfondi una porta spalancata, e siccome hai parlato degli Oasis, adesso ce li andiamo subito ad ascoltare con questa Some Might Say. Eccoli qui.
We'll be right back.
Some Might Say dagli Oasis. Insomma, la lotta tra il rock americano e quello made in UK c'è sempre stata, no Stefano? C'è sempre stato un po' questo scambio, direi amore e sì. Odio, no?
Direi di sì. Beh, al liceo c'erano gli amici che ascoltavano i Guns N' Roses o i Metallica da una parte, gli altri invece un po' più fighetti che ascoltavano invece gli Oasis, i Blur, eccetera, eccetera. Quindi... la ricordo questa distinzione.
Sì, diciamo che io pendo un pochino di più verso il Regno Unito e sarebbe interessante fare un sondaggio anche con gli altri speaker di Radio Città Aperta, perché poi devo dire, Stefano, sui gusti musicali si litiga in una maniera proprio radicale, no?
Immagino.
Si danno dei giudizi proprio tagliati con l'accetta, quindi. Ma torniamo a noi, allora. Nel tuo romanzo i protagonisti parlano molto anche della storia della Gran Bretagna, perché ci sono gli echi della guerra delle Falkland, che io ricordo perché purtroppo ho un'età, ci sono gli echi anche del conflitto con l'Irlanda del Nord. Secondo te quanto è cambiata da quei tempi la Gran Bretagna?
È cambiata molto, secondo me. È cambiata molto dopo la caduta del muro di Berlino, è cambiata molto con la fine di una guerra civile che ha avuto all'interno, quella del conflitto nord-irlandese. Si è mutato come paese, e si sono mutati anche i servizi di sicurezza del paese. Vi faccio un esempio: fino al 2005, gli attentati di Londra, no, del luglio 2005, qualunque tipo di terrorismo sul suolo britannico era affrontato in modo di polizia, di pubblica sicurezza, quindi era come se ci fosse di nuovo l'ira in giro. Infatti i servizi di sicurezza britannici si sentono molto forti, un po' come i nostri, no? Che dicono noi abbiamo avuto le brigate rosse, quindi
possiamo fare tutto.
Noi sappiamo conoscere meglio. Loro anche facevano questo discorso, poi purtroppo hanno preso un paio di batoste, non li fanno più quei discorsi. Comunque fino al 2005 loro hanno fatto, avevano questo modo di controllare qualunque tipo di terrorismo. Dal 2005 in poi, che sono iniziati i culi caldi, appunto, cioè lupi solitari che si facevano esplodere, non hanno più fatto questo tipo di discorso. Cioè l'agenda politica inglese, nell'agenda politica inglese è entrato il concetto di terrorismo islamico, ed è entrato però con una nozione di cultura e psicologia, cioè questa è gente nostra, cioè sono loro cresciuti sul nostro suolo che si fanno saltare in aria.
Quindi occorre fare proprio un passo verso quel tipo di mentalità che non è esclusivamente appunto collegabile al paese di origine, ma è il miscuglio, è quello che in America si chiama il melting pot. Alla fine è però in Inghilterra, nel Regno Unito, ha avuto forse uno sviluppo diverso, perché c'è stato il multiculturalismo, no? Un po' ognuno si portava le sue cose a casa sua, tu stai lì, io sto qui, e non ci incontriamo se non sporadicamente, no? E invece forse questo è proprio il segno della necessità di una conoscenza vera, più approfondita.
Lo è, e la polizia ha iniziato a scoprire questo nel 2005, ha iniziato a scoprire che in seno, negli ultimi 50 anni, l'Inghilterra aveva covato dei possibili attentatori, ma non ne sapevano nulla. È una storia molto lunga, che parte dalle immigrazioni pakistane dei primi anni 60, per poi passare delle scene di fundraising che facevano i Mujahideen a Londra negli anni 80 per combattere l'Unione Sovietica, fino a Salman Rushdie, grande scrittore che in Inghilterra conoscono tutti gli organi di polizia, perché è stata la prima volta che Londra aveva una minaccia concreta di terrorismo islamico.
Certo.
Hanno, credo, tentato di uccidere Salman Rushdie una dozzina di volte, sono stati molti attentati sventati. Quindi per la prima volta si è iniziato a parlare, fino ad arrivare ai riots che sono avvenuti nel 2001-2002 nel Bedfordshire, quando nazionalisti inglesi contro una grande e forte comunità pakistana si sono affrontati per le strade, ci sono stati 40 arresti, più o meno dove l'aeroporto di Stansted, tipo a Londra, ecco, c'è una cittadina lì vicino che ha avuto questi scontri, 40 arresti. Via via, fino agli attentati del 2005, quando il famosissimo Sadiq Khan, che non era altro che un insegnante di sostegno di Leeds, insieme a un altro paio di persone, ha deciso di farsi saltare per aria. È una storia molto lunga e ben radicata.
Certo. E insomma, quindi oggi le forze dell'ordine inglesi sono più coscienti di questa situazione. Ma e invece i politici inglesi come li vedi? Qua apriamo un altro vaso di Pandora con Johnson e company. Però è interessante, tu che conosci tanto bene quella realtà, magari puoi darci una panoramica della situazione.
La politica britannica, come forse tutta la politica occidentale, dopo gli attentati del 2001, ha messo nella propria agenda politica quello che è la sicurezza nazionale al primo posto. Anche se poi è un grande abbaglio, perché di procedure per veramente salvaguardare i cittadini se ne possono fare 100, ma non è detto che poi funzioni.
Certo.
Non ci sono degli studi che dicano, guardate, se ad esempio le compagnie aeree dopo gli attentati del 2001 hanno messo la porta di sicurezza blindata dentro gli aerei e tutta una serie di procedure agli aeroporti per contenere, ma non è che c'erano degli studi che dicevano che erano effettivamente valide. La politica britannica, quindi, perché rincorre i propri follower, rincorre i propri voti, ha avuto bisogno di inserire a forza questa tematica. E come accade nel libro, molto spesso ha fatto lo sbaglio, il grave errore di cercare di prendere delle teste prima del tempo, cioè ha cercato di fare in modo che la polizia fosse molto attiva sul territorio, anche ingiustamente, purché desse risultati e i risultati poi avessero un fine politico. Ecco, questa è la più grave pecca che secondo me ha avuto la polizia britannica negli ultimi 20 anni, che è stata quella di stare un po' troppo dietro alla politica e un po' meno invece dietro alla propria professione.
Certo. Stefano, ma tornando al tuo libro e anche alle cose più pratiche, diciamo, ci saranno delle presentazioni in futuro, sempre fra tutte le parentesi del caso, perché ecco, siamo in un momento un po' particolare, però io devo dire che gli scrittori un po' ci salvano, no? Perché stanno continuando a uscire libri, le presentazioni bene o male se si fanno de visu è bello, ma si possono fare online, quindi raccontaci adesso quali saranno le avventure del tuo libro.
Beh, bello, già il termine avventura la dice tutta, perché potrebbe essere un romanzo, uno scrittore che decide di uscire col suo primo libro durante la pandemia, cioè potrebbe essere benissimo un romanzo distopico in cui esatto, la realtà è trasformata. E la prossima presentazione la faremo il 15 qui a Roma, dal vivo. È diventato molto difficile fare presentazioni dal vivo, però stiamo cercando di farle, perché una delle cose di cui almeno io personalmente mi sono reso conto durante il lockdown è che stare a casa e vivere solo di social alla fine uno sbrocca.
No, cioè, beh, sì, è proprio impossibile.
Il contatto umano, per quanto mi riguarda, è fondamentale, è bello, ecco perché io oggi ci ho tenuto parecchio a venire qui, cioè è bello conoscere persone, è bello conoscere esperienze, ma è bello farlo di persona, altrimenti si perde, credo, il sale della vita, insomma, cioè, per quanto poi Zuckerberg abbia inventato una grande macchinetta che tutti usiamo, però insomma c'ha anche i suoi limiti. E quindi insomma faremo la prossima presentazione il 15 al Salotto Trieste e poi stiamo cercando di organizzare le altre. È un po' difficile fare quello che si chiama un book tour, quindi organizzare presentazioni, si fa molto alla giornata, soprattutto purtroppo guardando i numeri del Covid che aumentano.
Certo.
Però ecco, soprattutto secondo me funzionano questi mezzi che sono uno step prima dei social, cioè la radio, volendo anche la TV, che comunque continuano ad avere la loro grandissima importanza.
E noi facciamo del nostro meglio per seguire la produzione culturale del nostro paese, per aprire finestre appunto sui libri, sulla musica, finché potremo lo faremo. Quindi Stefano, chi volesse seguirti, hai una pagina Facebook, un sito?
Mi possono seguire su Instagram, Stefano Talone, o anche su Facebook, anche lì Stefano Talone, senza problemi. Pubblico purtroppo, scusatemi, in modo ossessivo cose sia sul mio libro che sulla politica britannica, però insomma...
No, ma è interessante, è un argomento che ci farebbe bene seguire, perché studiando la politica degli altri paesi secondo me si capisce qualcosa di più della propria, e poi appunto è un mondo molto interconnesso.
Anche
quindi
secondo me,
specialmente in un momento come questo, io credo che stiamo tutti un po' guardando cosa fa il vicino di casa, no? La Francia fa una cosa, l'Inghilterra ne fa un'altra. Il problema è che non abbiamo ancora capito qual è la ricetta giusta per uscire da questo incubo, ma intanto possiamo leggere dei buoni libri e questo è sicuramente un ottimo consiglio. Io ringrazio di cuore davvero Stefano Talone, che ci ha presentato Sbirri e Culi Caldi, edito dalla Ensemble, uscito da poco, e vi consiglio di seguirlo e anche di andare a questa presentazione e seguire anche le prossime.
Grazie mille, è stato un piacere.
Grazie Stefano e a presto.
A presto, grazie.
E allora noi ci andiamo ad ascoltare un'altra delle canzoni che Stefano ci ha consigliato e poi continuiamo con il programma. Questo brano è dei Massive Attack, Be Thankful for What You've Got, e anche questo è un auspicio per il futuro.